There is no possibility whatsoever that I or Mossad could ever have planned any such action. And I will forever disavow it, no matter what any forum decides upon. I appeal to you, my lord, for only one thing. Your Boni people have suffered tremendously in this country. They have made tremendous contributions to this country. Niger Delta itself is in serious trouble. We need every assistance that we can get.
Le catene, le corde, popolazione sorte, il sole sorge, sopra un altro giorno di lotte, l'ultimo respiro fa da testamento, attento, ancora sangue sul cemento, se un ribelle è spento, passa il testimone, siamo pronti a prenderlo, perché l'ultimo respiro fa da testamento, l'ultimo respiro fa da testamento.
Il 10 novembre 1995 a Port Harcourt, in Nigeria, c'è un patibolo. Sul patibolo ci sono 9 persone, che verranno poi chiamate Vegoni Nine, e sono tutti capi di un movimento che si chiama MOSOP, acronimo inglese che significa Movimento per la Sopravvivenza del Popolo Ogoni. Sono stati prelevati da una base dell'esercito nigeriano e portati in quella prigione a Port Harcourt, dove li aspetta la forca. Vengono impiccati uno alla volta, in modo che ognuno di essi possa vedere la sofferenza di quelli che lo precedono. Il primo ad essere impiccato è un poeta, oltre che uno dei leader del MOSOP. Prima di venire impiccato dice: «Signore, prendi la mia anima, ma la lotta continua». Il boia, probabilmente inesperto, dopo il primo tentativo è costretto a rifare il nodo scorsoio. Poi una seconda volta, una terza, una quarta. Ogni volta quell'uomo rischia di soffocare lentamente, invece di avere il collo spezzato e morire in pochi secondi. Soltanto al quinto tentativo il nodo viene eseguito correttamente e il collo di quell'uomo si spezza. Era uno dei maggiori intellettuali nigeriani. Si chiamava Ken Saro Wiwa. Insieme a lui vengono impiccati Saturday Dobi, Nordu Eawo, Daniel Gbuku, Paul Levera, Felix Nuate, Bari Borbera, Bari Nemkiobel e John Kpuin. Sono gli Ogoni Nine. Dopo l'esecuzione i corpi vengono prelevati, portati al cimitero di Port Harcourt e sepolti sotto scorta militare in una fossa comune, mentre attorno la polizia carica la folla con i gas lacrimogeni per evitare gli assembramenti attorno al cimitero. I corpi non verranno mai restituiti alle famiglie, ma il funerale di Ken Saro Wiwa verrà celebrato ugualmente. Nella bara vuota, invece del corpo, ci saranno i suoi libri e la sua pipa. Il primo gruppo che ascoltiamo in questa puntata sono gli Smoke, una reggae band di Milano purtroppo non più attiva, che nel loro secondo e tra l'altro anche ultimo album Roots del 2008 cantano Ken Saro Wiwa.
Hidden by the smoke, I heard the people screaming when the fire broke. I knew the judgment day had come. I could read it in his eyes, the evil of the Western man. He came to dream a home in my motherland. Gold diggers seeking for black gold. But there was a man who tried to stand up for the people's rights. To kill the fire burning in the night. In the name of peace he tried to find a compromise. But soon the devil came to take his life. They don't really care about no human rights. No matter what the price, no matter how you fight. The devil he don't care whether he's wrong or right. Ken Saro Wiwa was another man they sacrificed.
I see the devil digging in my home. Try to keep him sorrow, he was story and
sitting in their fancy limousines, money made by selling other human beings. Children in the ghetto with no dreams. I see my brothers killing one another in the streets. They're living in the belly of the beast. So I sing, Kosi Sikelele Africa. Know the business rules the world. No matter what the price, they don't care about no human rights. They wanna fight. No matter if they're spreading people's blood everywhere. No matter if the consequence is killing the atmosphere. They kill Kinsaro, we want to produce dirty energy. Progress of a negative mentality. An oil company hung him up for trying to save his people from this misery. War is the enemy.
Worldwide appeals for clemency. On November the 10th, 1995, Ken Sarawiwa and the eight other Ogonis were taken to Port Harcourt Prison and hanged by the neck.
Ken Sarawiwa era già stato incarcerato nel 1992 per diversi mesi, su pressione del governo militare nigeriano. Dopo essere stato liberato, organizza con il MOSOP una manifestazione nel gennaio 1993. Vi partecipano circa 300.000 persone, più della metà della popolazione del popolo Ogoni. Marciano attraverso quattro villaggi, attirando l'attenzione internazionale su questa popolazione e su quanto stanno richiedendo. Poco dopo, il governo nigeriano decide di occupare militarmente la regione. Sarawiwa viene arrestato nuovamente poco dopo, nel giugno dello stesso anno, e rimane in carcere un mese. Il 21 maggio dell'anno successivo, il 1994, quattro capi Ogoni che si erano allontanati dal MOSOP e appartenevano all'ala più conservatrice vengono brutalmente assassinati. Nonostante Ken Sarawiwa non sia stato sul luogo del delitto nei giorni in cui i quattro vengono assassinati, viene arrestato con l'accusa di istigazione all'omicidio. Resta in carcere più di un anno, in quella cella scrive una delle sue poesie più famose, La vera prigione. Non è il tetto che perde, non sono nemmeno le zanzare che ronzano, nella umida, misera cella. Non è il rumore metallico della chiave mentre il secondino ti chiude dentro. Non sono le meschine razioni insufficiente per un uomo o bestia, neanche il nulla del giorno che sprofonda nel vuoto della notte. Non è, non è, non è. Sono le bugie che ti hanno martellato le orecchie per un'intera generazione. È il poliziotto che corre all'impazzata in un raptus omicida, mentre esegue a sangue freddo ordini sanguinari, in cambio di un misero pasto al giorno. Il magistrato che scrive sul suo libro la punizione, lei lo sa, è ingiusta. La decrepitezza morale, l'inettitudine mentale che concede alla dittatura una falsa legittimazione, la vigliaccheria travestita da obbedienza, in agguato nelle nostre anime denigrate. È la paura di calzoni inumiditi, non osiamo eliminare la nostra urina. È questo, amico mio, è questo che trasforma il nostro mondo libero in una cupa prigione. Nonostante si dichiari innocente, nel 1995 viene dichiarato colpevole in un processo farsa insieme agli altri 8 leader che andranno a comporre gli Ugoni 9, in piedi su quel patibolo in attesa di venire impiccati. Proprio dalla poesia di Kenzaro Wiwa che abbiamo appena letto, il gruppo veneziano Il Teatro degli Orrori ha realizzato questo bellissimo brano, che dà il titolo anche al loro album del 2009. Il brano si chiama A Sangue Freddo.
Non ti ricordi di Kenzaro Wiwa, il poeta nigeriano, un eroe dei nostri tempi. Non ti ricordi di Kenzaro Wiwa, perché troppo amato l'hanno ammazzato davanti a tutti. Bugiardi dentro, fuori assassini, vigliacchi in divisa, generazioni intere ingannate per sempre.
Forestale nasce nel villaggio di Bori, vicino a Ogoniland, nel delta del Niger. Fa tutto il percorso scolastico, prima a Bori e poi a Mwaya. Si dimostra subito uno studente capace, oltre che in storia e in inglese, anche nel ping pong, diventando capitano della squadra della scuola secondaria. In questa scuola di Mwaya è l'unico studente Ogoni. Ottiene una borsa di studio per l'Università di Ibadan, dove vince premi dipartimentali e comincia a lavorare con una compagnia teatrale, con cui fa un tour che tocca diverse città nigeriane. Lavora anche come assistente insegnante all'Università di Lagos e all'Università della Nigeria, insegnando letteratura africana. In questo periodo scoppia però la guerra civile. È costretto a tornare a casa a Bori e a sostenere il governo federale. Qui diventa l'amministratore civile della città portuale di Bonny, sul delta del Niger. Scrive due romanzi, Soza Boy, romanzo a tratti autobiografico, e In una pianura oscura, che documenta la sua esperienza durante la guerra. È stato anche un produttore televisivo. La sua serie Basi & Company viene seguita da circa 30 milioni di spettatori. Il suo lavoro viene interrotto nel 1987, quando viene richiamato dal nuovo dittatore Ibrahim Babangida per aiutare il paese nella transizione verso la democrazia. Si dimette quasi subito, perché capisce che il dittatore nigeriano non ha alcuna intenzione di cedere il potere. Nel 1990, Saro Wiwa inizia a dedicare la maggior parte del suo tempo ai diritti umani e alle cause ambientali, in particolare a Ogoniland. Nel delta del Niger c'è il petrolio e molte compagnie petrolifere europee e statunitensi lo estraggono causando diversi disastri ambientali e costringono militarmente il popolo Ogoni, che da sempre abitava quel territorio, a emigrare. È uno dei fondatori del movimento per la sopravvivenza del popolo Ogoni, che sosteneva il diritto del popolo Ogoni, chiedendo una maggiore autonomia, la riparazione dei danni ambientali alle terre Ogoni e una percentuale sui proventi dati dall'estrazione del petrolio. In particolare, il nemico del MOSOP è la Dutch Royal Shell, nel delta del Niger dal 1958. Abbiamo parlato del popolo Ogoni e della sua lotta di liberazione dalla tirannia economica dalle grandi compagnie petrolifere. Ascoltiamo adesso Ogoni Rebellion, brano reggae del ghanese Black Rasta.
Nigeria, Ogoni man, start a rebellion. How about a GLA? Torture him, hang him, bloody vampire. Africa, Nigeria, Ogoni man, start a rebellion. How about a GLA? Torture him, hang him, bloody vampire. Born in Oil Ridge, Ogoni land in 1941 in Nigeria. King Saro Wiwa rebelled against the vampire West and Sani Abacha from far and near. They stole the oil in Ogoni land, degraded and polluted the land with an evil lost plan. The people died like rabbits and fowls with coccidiosis in the Harmattan. Our own bastard Sani Abacha sold the Nigerian birthright to the wicked uncircumcised Dutchman. Saro Wiwa was jailed, tortured and hung in a situation full of cold-hearted political gymnastics under the glaring African sun. No wonder Sani Abacha himself is roasting in the hottest part of hell today in Jahannama. Rest in peace, brother Kanule Bison Ken Saro Wiwa.
Saro Wiwa was an African, Nigerian. Ogoni man, start a rebellion. How about a GLA? Torture him, hang him, bloody vampire. Africa, Nigeria. Ogoni man, start a rebellion. How about a GLA? Torture him, hang him, bloody vampire.
Blood-sucking African leaders will never stop put black people to shame. At the least pressure, they spill innocent blood as if they are insane. See how the bloody vampire Sani Abacha, even without just reasons, cold-bloodedly hung Saro Wiwa all the same. See how the vampire Royal Dutch Shell Oil Company pay for the death of Saro Wiwa even without blame. Amidst torture and all sorts of terror, they eliminate well-meaning Africans with excuses so lame. Lucifer's disciples, all of them, ripping Africa off a world in this evil-lost political game.
Saro Wiwa was an African, Nigerian. Ogoni man, start a rebellion. How about a GLA? Torture him, hang him, bloody vampire. Africa, Nigeria. Ogoni man, start a rebellion. How about a GLA? Torture him, hang him, bloody vampire.
This is a warning to the African leaders. Them always cheat and deceive us. This is a warning to the power drunk leaders, drinking the blood of the masses. Who know a vampire? Use a blood sucker. Me say me don't tire. With your labba labba, see the children them suffer. But who no know cater? The oil and gold is what you kill for. So, this is a warning to the African leaders. Them always cheat and deceive us. This is a warning to the power drunk leaders, drinking the blood of the masses.
Saro Wiwa was an African, Nigerian.
gunny man start a rebellion. How about a jail him, torture him, hang him, bloody vampire. African, Nigeria, a gunny man start a rebellion. How about a jail him, torture him, hang him, bloody vampire. African, Nigeria, a gunny man start a rebellion. How about a jail him, torture him, hang him, bloody vampire. African, Nigeria, a gunny man start a rebellion. How about a jail him, torture him, hang him, bloody vampire.
Nel 1996, l'anno dopo l'esecuzione degli Ogoni Nine, un avvocato del Center for Constitutional Rights di New York, Jenny Green, avvia una causa contro la Shell per dimostrare il coinvolgimento della multinazionale petrolifera nell'esecuzione di Sarowiwa. Il processo che aveva portato all'esecuzione di Ken Sarowiwa si basava unicamente sulle testimonianze di alcune persone, che subito dopo la morte del poeta nigeriano ritrattarono confessando di essere state costrette a farlo. Il processo contro la Shell comincia nel maggio 2009 e dura pochissimo. La Shell patteggia, accettando di pagare un risarcimento di 15 milioni e mezzo di dollari, dichiarando di voler aiutare il processo di riconciliazione nel delta del Niger. Pare invece che documenti confidenziali della compagnia petrolifera dimostrassero il coinvolgimento della Shell nelle violazioni dei diritti umani in Nigeria e anche nella morte di Ken Sarowiwa. Il delta del Niger non è molto diverso dal 1995. Un rapporto dell'ONU testimonia l'enormità dei danni petroliferi e prevede che ci vorranno almeno 30 anni per risanare il territorio. Processo di risanamento che ad oggi non è ancora iniziato. La morte di Ken Sarowiwa però ha cominciato a cambiare qualcosa. Vari tribunali di Londra e New York hanno riconosciuto che la Shell è stata colpevole di inquinamento e dovrà risarcire i residenti. Ha promesso che verserà $1 miliardo solo per iniziare. Se veramente lo farà, non lo sappiamo, ma il mondo sa che è una sua responsabilità farlo. E c'è una nuova generazione di attivisti a portare avanti il messaggio di Ken Sarowiwa, che hanno raccolto il testimone di questo ribelle spento. Noi ci lasciamo con l'ultimo brano, una strumentale dello storico DJ napoletano dei 13 Bastardi, DJ Too Fast, che ha realizzato questa Soza Boys, titolo del romanzo di Ken Sarowiwa, realizzata per il progetto audiovisivo Short Chronicle, in collaborazione con Luca Reale, di cui vi lascio il link sul nostro sito seunribellespento.org. Noi ci salutiamo e ci sentiamo lunedì prossimo alle 8. Se un ribelle spento passa il testimone, siamo pronti a prenderlo?